Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo insieme sulle frequenze della Radio Buon Consiglio con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Questo santuario è un dono di Dio per le mani della Vergine del Rosario e i fondatori sono stati dei docili strumenti nella realizzazione di questo progetto divino. Continuo a raccontarvi la sua storia tratta dagli scritti del Beato. Trascorsi 18 mesi dalla posa della prima pietra e tra mille difficoltà, l'edificio era già elevato a metà dell'altezza stabilita. Era un lavoro che normalmente avrebbe richiesto almeno 5 anni di lavoro e spese enormi, ma l'opera era della Madonna. Durante la costruzione della chiesa, tutto il popolo pompeiano contribuì anche manualmente alla sua edificazione, trasportando le grandi pietre a spalla, e fra loro vi erano anche l'avvocato Bartolo Longo e la contessa De Fusco. Il giorno 28 ottobre ebbe inizio la seconda festa del Rosario, e tre grandi corone di bellissime rose vennero collocate sull'entrata del novello tempio, e da queste corone pendeva questa scritta: O fratelli, gioite! Sulla terra insozzata dagli idoli, tomba di ossa pagane, è spuntata tra i rovi e le spine la mistica rosa di Gerico, che spande fragranza di immortale vita sull'età presente e su quelle future. All'interno della nascente chiesa, sotto un tempietto, luogo dove doveva nascere l'altare maggiore, c'era esposta la venerata immagine di Maria, anch'essa circondata di rose e illuminata di molti ceri. Il pavimento di terriccio, anch'esso, era ricoperto di erbe e di fiori che le laboriose contadine avevano preparato in onore della Madonna. Erano accorsi da ogni luogo numerosi fedeli a onorare Maria, ricchi, poveri, sacerdoti e religiosi di vari ordini, francescani, domenicani, gesuiti. E insieme nelle novelle mura recitavano il Santo Rosario, condotto da Padre Ratente, che celebrò anche il Santo Sacrificio. Dopo la Santa Messa, l'oratore domenicano, Padre Maestro Lucci, con un forbito discorso spiegava perché la Vergine, con un titolo così antico, facesse novelli prodigi e perché avesse letto a titolo del suo tempio sulla terra di Pompei il Rosario. Quelle ruvide pareti in costruzione parlavano potentemente di Dio ed era un vero tempio del Rosario. E con l'occasione della costruzione di quella chiesa e dei tanti miracoli e prodigi avvenuti, tante persone che avevano tralasciato di recitare il Rosario di San Domenico o si contentavano di dire qualche decina, avevano ripreso con più fervore a dirlo intero delle 15 poste. Facciamo anche noi tesoro di questo grande dono con la recita del Santo Rosario per ottenere qualsiasi grazia dal cielo. Passato il mese di ottobre, come di consueto, i lavori di costruzione venivano sospesi e il Beato e la Contessa riprendevano i soliti giri per Napoli in cerca di elemosine e nuovi benefattori. Insieme alla contessa c'era la fedelissima dama accompagnatrice Ernestina Freda, che era figlia di un magistrato. Si era anch'essa aggregata al terzo ordine di San Domenico e fu una vera provvidenza di Dio per la contessa, perché una tale compagna, scelta dalla Madonna, le fu di conforto e sostegno anche nelle umiliazioni, quando anche con modi non garbati venivano rifiutate. Anche il Beato subiva le stesse sorti, passava per ciarlatano, strano ed esaltato, addirittura venne minacciato che lo avrebbero fatto arrestare dalla questura di Napoli ai termini del codice penale, come girovago, ozioso, vagabondo e come accattone speculatore. Ma al Beato risuonava nella mente la voce del vescovo di Nola Formisano, che ripeteva alla contessa: Chi vuole edificare una chiesa ai tempi nostri deve essere reputato pazzo, incolpato come ladro e trascinato per le vie di Napoli come malfattore. Quindi, nella mente del fondatore si faceva chiaro il segno dei favori divini. Cari amici, ci fermiamo per una breve pausa musicale. Ci ritroviamo sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per continuare la nostra trasmissione. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo insieme, continuiamo la nostra trasmissione sulla Vergine del Rosario. Il beato Bartolo Longo e la contessa, come abbiamo già ricordato, si trovavano a Napoli ed erano in giro per i benefattori e si recarono dalla famiglia Laghezza, che era stata una delle prime sostenitrici del santuario. E come vi ho spiegato nelle altre puntate, in casa loro abitava la signora Giovannina Muti, che era moribonda, e il maggio 1876 ebbe l'apparizione della Vergine del Rosario e fu subito guarita. Con questo miracolo, la famiglia Laghezza tra le prime sostenitrici dell'opera pompeana, procurando anche altri benefattori. Appena videro i fondatori, le figlie e insieme alla moglie raccomandarono alla Madonna il venerando padre di 85 anni, che versava in gravi condizioni, e fecero voto che, se avessero ricevuto la grazia della guarigione del loro caro, avrebbero donato 100 lire per la costruzione della chiesa. Il beato e la contessa subito si recarono a Pompei. Un triduo di preghiere con il rosario per impetrare la grazia al signor Laghezza. Ritornati a Napoli, la signora Carolina Spinelli, moglie del cavaliere, disse: «La Madonna mi ha fatto la grazia, mio marito sta bene, ma ha perduto la vigoria alle gambe». Allora accorsero le figlie dicendo: «Noi non manderemo le 100 lire per la chiesa se prima non avremo visto di nuovo camminare nostro padre come prima». Allora il beato in cuor suo pensò: «Ma queste buone donne vogliono dalla Vergine ringiovanito il vecchio». Poi sossegò salutò le signore e si recò di nuovo a Pompei, dove radunò donne devote, contadini, e al rettore del Rosario, don Gennaro Federico, disse: «Le vostre preghiere sono state esaudite, il cavaliere Laghezza è scampato alla morte, ma le figlie vogliono fare ingiovanire il padre dalla Madonna. Facciamo dunque un altro rito, perché lo meritano». La gloriosa signora voleva mostrare fin da allora quanto gradisse la recita del Rosario e il contributo per l'edificazione della sua nuova chiesa in Pompei. Così esaudì con materna clemenza le preghiere di quei contadini e i desideri di quella famiglia molto devota. Il vecchio cavaliere fu risanato e la sua consorte, per gratitudine, tra le lacrime versò non 100, ma 200 lire per la chiesa. Intanto la signorina Freda ci faceva notare che c'era bisogno di lasciare dai benefattori una qualche immaginetta per impetrare grazie urgenti, per fare un voto, una promessa, e venne in loro aiuto il cavaliere Narici, beneficato dalla Vergine, e a sue spese incaricò il fotografo russo. Ma la tela non era ancora pronta, non era stata ancora restaurata, e uscì fuori una foto piuttosto brutta. Allora diedero l'incarico al litografo Dolfino. A modo suo disegnò una figura di Madonna e fu la prima immagine della Vergine di Pompei. Tuttavia la Regina del Cielo non guardava alla bellezza, ma alla fede dei fedeli con cui veniva invocata. Intanto arrivava il mese di maggio e l'8 maggio 1878 cadeva l'anniversario della posa della prima pietra. E il vescovo di Nola Formisano, dopo molti disgusti avuti per gravissime ragioni, fu costretto a chiudere la chiesetta della Madonna dei Flagelli. E temendo che il suo decreto non fosse eseguito, chiese l'intervento delle autorità civili, quindi per mezzo del prefetto di Napoli, il sottoprefetto di Castellammare, il procuratore del re e dei carabinieri, la chiesetta fu chiusa. Dopo questa parentesi, l'amatissimo vescovo Formisano ritorna a favorire l'opera in Pompei. Scrisse una notificazione che fu la prima lettera pastorale per una nuova chiesa in Pompei, e in questa lettera difendeva i fondatori che venivano accusati di inventare miracoli per far soldi. Ma il Monsignore esorta i ferrieri a ricorrere all'opera pompeiana e dichiara che l'opera nascente è opera di Dio, scrivendo: «Figlioli amatissimi, io so per certo che la gente ha ricevuto grazie e manda denaro. Non sono certo sciocchi che mandano soldi per attestare qualcosa di non vero, tanto più che non sono due o tre persone, ma sono innumerevoli, da ogni parte d'Italia e di ogni ceto sociale, ricchi, poveri, e da me sono venute persone autorevoli e rispettabili, attestando di aver ricevuto grazie dalla Madonna di Pompei, e mi hanno consegnato grosse somme di denaro». Cosa dunque concludere? Che la Madonna veramente fa le grazie e i miracoli a chi la invoca Regina del Rosario, con il Rosario l'onora, e che la Madonna vuole a Pompei essere venerata e fa grazie e miracoli a chi concorre alla costruzione della nuova chiesa a lei consacrata. Grazie a questa lettera pastorale, i fondatori furono molto rincuorati e continuarono i loro giri per Napoli. Avvenne che la provvidenza fece incontrare la contessa De Fusco con le sorelle Rocca, pie signorine, alle quali mostrò l'opera pompeiana e senza indugio promisero di associarvisi. «Bene», disse la contessa, «domani vi manderò a casa vostra l'avvocato Bartolo Longo e vi porterà i libretti di iscrizione, il libro dei 15 sabati e le immagini della Vergine». E si annotò l'indirizzo. Al rientro la contessa diede questo incarico al Beato, che tutto contento esclamò: «Ho l'occasione di ritornare a Chiaia, dove l'anno scorso non sono stato accolto bene nella chiesa di Santa Caterina». Arrivata a Chiaia, chiese al portiere se le signorine Rocca erano in casa e ricevette risposta affermativa. Salì le scale, ma non trovava nessuna scritta con il nome Rocca. Che fare? Disse fra sé. Scendere? Chiedere al portiere o risalire? Ma pensò tra sé. Andiamo avanti. Provò a suonare un campanello. Alcuni istanti attese e si aprì l'uscio. Abitano qui le signorine La Rocca? Chiese. Quella signorina lo guardò, fece un passo indietro, come colpita da forte stupore, dalla sorpresa, come chi da tanto tempo va in cerca di una persona ed improvviso si imbatte in essa. E invece di rispondere alla sua domanda, dice: «Voi siete quel giovane che nel maggio dell'anno scorso a Santa Caterina a Chiaia davate fuori la chiesa quei manifesti, quei programmi per un tempio di Pompei?» Il beato rispose: «Sì». «Favorite, favorite, di entrare», prorompe con gioia la signorina. «Vado a chiamare la mamma, che vi aspetta da un anno. Vi deve dire una cosa». Lo fa sedere in un salotto ben arredato e corre a chiamare la mamma. Il beato era come trasognato, perché non aveva mai avuto un'accoglienza così. E meditava: «Poche volte mi è occorso di essere ricevuto con tanta festa, che vado girando per le case a far l'accattone per la Madonna». Dopo un po' sentì gridare: «Mamma, mamma, è venuto quel signore di Pompei che fa la chiesa della Madonna a Pompei. Vieni, vieni». Dopo pochi istanti, ecco una signora dall'aspetto che si rivelava subito di una grande bontà e molta modesta. «Oh», esclamò la signora, «è un anno che desideravo di vedervi e non sapevo come fare per rincontrarvi. Io ho promesso un altare di marmo, il primo altare alla vostra chiesa di Pompei, fino all'anno scorso, quando lessi in quel programma che voi distribuivate fuori la chiesa di Santa Caterina, che volevate fare un tempio per i contadini che non udivano la messa. Io fui rapita dalla vostra bella idea, per l'onore della Madonna del Rosario e per il bene di quelle anime. E, tornata a casa, dissi a mio marito: non solo voglio concorrere a questa chiesa di Pompei, ma voglio avere il merito di erigere il primo altare. Mio marito mi promise di sì, ed io l'ho pure ordinato al marmista, e sta convenuto anche il prezzo. Ma alle domande del marmista, quale deve essere la dimensione di quest'altare, dove essere trasportato e collocato, io non ho potuto rispondere, e tutto sta sospeso per questo. Aspettavo di incontrarvi, di parlarvi. Ora che la Madonna vi ha mandato finalmente, tutto sarà fatto, e al più presto. Per la festa del Rosario, nell'ottobre prossimo, il mio altare sarà a Pompei. Oh, come sono contenta!» Nello stupore e commosso, il beato, a questa notizia inaspettata, rispose alla mamma che andava in cerca delle signorine La Rocca, ma non sapeva nulla della promessa dell'altare né del vostro nome, ma lo sapeva la Madonna e mi ha condotto qui con la sua mano invisibile. Con quanti segni evidenti, prodigiosi, la regina del Rosario fa intendere che vuole l'opera di Pompei come opera sua. La signora Raffaella Scala attenne fedelmente la parola nella festa del Rosario di ottobre e ebbe cura di far giungere a Pompei l'altare promesso. Bene, cari amici, noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Intanto vi lascio una santa e serena giornata. Ave Maria.